Siamo a Cuba perché ne abbiamo fatto un po', io non voglio minimizzare, però abbiamo fatto un po' un calo di studio, appunto, o perché veramente c'è stata una partecipazione massiccia di autori cubani, un po' perché io lo accennavo prima, ma credo che la parola del dottore che parlerà adesso ci darà un'idea migliore per quello per cui il caso cubano diventa poi emblematico. Chiaramente non è l'unico, non è solo, però questa è una significativa ragione. Io quindi passerei la parola a Domenico Capolongo, direttore della Collana di Studi Storici sull'Immigrazione e Presenza Italiana a Cuba.
Io comunque intanto ringrazio Andrea naturalmente Ragnata per avermi invitato, anche se devo dire che sapevo già di questa iniziativa attraverso quasi tutti quelli cubani che sono presenti in questo volume, quindi devo insieme al consigliere dire che rappresentiamo questi cubani, i nostri amici, perché amici del consigliere Compagnotti. Lo studio dell'immigrazione a Cuba non era stato mai trattato. Si parlava di Meucci, si parlava di Garibaldi, si parlava di Alonso, questi eccezionali personaggi che hanno avuto allora per qualche giorno, di Caruso, da allora non si sapeva nemmeno se Garibaldi, poi si è scoperto che Garibaldi è stato a Cuba tra il 9 e il 3 dicembre del 1850, quindi bisogna correggere la data sul palazzo dei capitani. Però questo avviene perché gli studi sono cominciati rispetto ad altre presenze ed emigrazioni. Tra l'altro io ho intitolato la collana presenza ed emigrazione, perché effettivamente c'è una presenza che non è emigrazione, e però ci sono tanti italiani che sono stati da Colombo fino ad oggi a Cuba che non erano emigrati, ma che hanno comunque lasciato ricordi, tracce. Per esempio ci sono stati viaggiatori che hanno già scritto su Cuba nel 1500, penso che c'è un lavoro su Cuba e altri centri dell'America spagnola dell'epoca, un'altra data del 600, un calabrese, infatti il giro del mondo si è fermato 4 mesi a Cuba, ha lasciato parecchie pagine di un suo lavoro che si chiama Il Giro del Mondo, e poi nell'Ottocento e così via. Quindi perché questo mio rapporto con Cuba? Io sono napoletano, in sostanza forse non ci sarei mai arrivato, però io come suo rappresentante nella società di telecomunicazioni cubane, che si chiama ETEXA, ed è partecipata al 30% ancora oggi da tempo. Quindi io facevo l'imprenditore, tra virgolette, cioè dirigente, e però non ne stavo soltanto a fare il dirigente, conoscevo, sono stato 4 anni, quindi ho avuto rapporti con il mondo culturale e anche con discendenti di italiani. Ecco come è nata questa iniziativa intorno al 99 al 2000. Il professor De Stefano Pisani, figlio di genitori italiani, era in quel momento una cosa, era stato proprio morto da poco nel campo della, diciamo, del diritto internazionale, e forse anche il consigliere ha studiato dai libri, e c'era un ingegnere, anch'essa figlia di che era ingegnere e anche professoressa all'università, una donna eccezionale, Margherita Carone, e così un po' alla volta io ho cominciato da italiano a conoscere questi legati, abbiamo cominciato a studiare la presenza degli italiani, e quindi motivo per cui oggi a 10 anni di distanza sono diventato così amico di tanti cubani discendenti e non, per cui oggi li rappresento. In effetti in questi 10 anni che abbiamo fatto? Abbiamo organizzato le tavole di dottori a Cuba e abbiamo sfruttato la settimana della cultura italiana. A Cuba c'è anche la Tanta Alighieri, a Cuba c'è una ricca presenza anche, diciamo, di sacerdoti cattolici, molto cattolici che presenti, diciamo c'è già una presenza in diretta di italiani. E queste tavole rotonde erano fatte sostanzialmente da studiosi cubani. Ricordo qui con piacere che le prime pubblicazioni che abbiamo fatto erano ricordi di famiglia, recuerdos de familia di alcuni cubani, cubani di origine italiana che raccontavano, infatti nel primo volume c'è questo, così come nel primo volume di questa collana ci stanno le relazioni interessanti sulle società degli italiani a Cuba nella seconda metà dell'Ottocento. Il tema è vasto, in sostanza, lo devo solo riepilogare così, la migrazione italiana. andare a Cuba, quella di diciamo, un senso piuttosto stretto, è cominciato alla fine del Settecento, ai primi anni dell'Ottocento, in varie parti di Cuba ci sono i italiani terratenientes, e dicevo con il consigliere, sono venuti di cui abbiamo occupato, evidentemente con la prima degli elementi delle persone più ricche di quelle città o regioni. E comunque siamo andati avanti per 10 anni e abbiamo approfondito abbastanza. Vedete che oggi le dimensioni a Cuba, io ho pensato intorno al 1900 una presenza di circa l'1%, oggi non so quanti sono effettivamente gli italiani, perché l'immigrazione si è fermata sia perché si è fermata dall'Italia in genere verso il resto del mondo, sia perché si è fermato con il cambio politico avvenuto a Cuba. Da quel momento diciamo sono rimasti gli italiani che c'erano prima, e quindi oggi noi troviamo un poco di impresari, io pure ero tra questi quando stavo a Cuba negli anni intorno al 2000, e poi tanti discendenti. Tante curiosità potrei dirvi, anche la migrazione cubana ha avuto le sue pagine diciamo tragiche, ci sono stati momenti in cui hanno avuto delle difficoltà pesanti, si puniva all'interno di Pepe Giallo nel 1800, c'è stato chi è morto per le imbarcazioni che sono andate a picco, ricordo di Palma Nera, che è stata una tragedia della tremenda, morirono circa 500 persone, c'erano italiani che furono aspettati inutilmente nel porto dell'Havana, siamo ai primi anni del Novecento. Quindi personaggi tantissimi, mi riferisco anche alle discendenze italiane, tra i personaggi più famosi abbiamo detto Neucci scoprì a Havana principio di trasmissione via telefonica, via elettrica, diciamo, della voce, Garibaldi, eccetera, però la presenza degli italiani intese come musica, intese come letteratura è altrettanto forte, e ci sono stati nel Novecento una quantità per esempio di agrari, di professori, c'è stato il papà di Italo Calvino che è stato 7 anni lì, ha lasciato un ricordo magnifico all'istituto di studi, l'istituto agrario che sta in Santiago de Las Vegas, che sta a 4 passi dalla mano. Quindi che vi devo dire, i collaboratori sono stati quasi tutti cubani, abbiamo pubblicato in questi 8 volumi oltre 100 di contributi, questi contributi sono una specie di mosaico che poi possono approfondire di più il tema dell'immigrazione, quasi una sola bomba dell'Ottocento, prima della presenza generale, che stava anche importante in Italia, e così via. E tra i discendenti famosi che posso citare da tutti, per esempio uno dei più parti della lotta contro gli spagnoli fu il padre Facciolo, il padre Felipe, che stampava insieme a un paio di colleghi amici, perché era figlio di genovese, stampavano una pubblicazione con 4 fogli volanti contro gli spagnoli, che acchiapparono solo lui e lo unirono col carro ferito. Va bene, ma Giovanni Battista, lo diventare a Spadoro, lo diventare italiano, è stato uno dei presidenti della Repubblica in Armas, cioè la Repubblica in ombra, diciamo, contro gli spagnoli che hanno portato a Cuba. Amalia Simoni, Ugo Motti, Marcello e Giorgio, pittore famoso, attuale figlio di un emigrante italiano che ha dato il suo nome alla Barrio, cioè la Cortiere, Cavana, Pavolotti. E poi le ultime scoperte, per esempio, le porte della Havana ci sono perlomeno 3 nuovi che sono le donne italiane che li hanno messi in piedi, una Tristoria, molto famoso perché era un po' la Ellis Island dei figli sbarcavano in Cuba. Un altro è, questo è bellissimo, Tagliapietra, il nonno era genovese, e così Carpinelli, il terzo morto, una quantità di danni che è venuto a fuori, che naturalmente mi raccorda che diciamo, la scienza non finisce mai, però anche alla dottor Dottore che prima parlava dei migranti, e sembra che forse anche il papà un poco trattata, insomma l'ultimo ma non per importanza, forse l'ultimo solo per così per studio, e se c'è qualche domanda sono a disposizione.
Grazie, grazie Pietro Capolosi, direttore della collana di studi storici sull'immigrazione e la presenza italiana a Cuba. Io ringrazio tutti i relatori che hanno dato un quadro credo ampio di quella che è la storia e l'attualità della migrazione italiana nel mondo. A questo punto io credo che potremmo entrare nella seconda